L'Enoteca è bellissima, Pino.
Enoteca. Pinoteca.
Immagino venderai anche online.
Ma ovvio.
E il sito? Pinoteca.no!
Il nome del tuo sito è Suaruba Domini. Prendilo prima che sia troppo tardi. Suaruba.it.
CRM collegato. Newsletter inviata. Affidabilità clienti e fornitori verificata. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con fatture in cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Personalizza il tuo software accedendo al nostro App Store. Vai su fattureincloud.it e semplificati la vita. Team System.
I'll just disappear. I don't wanna see a tear. And the weekend's almost here. I'm picking out this dress, trying on these shoes. Cause I'll be single soon. I'll be single soon. I know he'll be a mess when I break the news. But I'll be single soon. I'll be single soon. I'ma take a walk. Oh well, yeah. We both had a lot of fun. Time to find another one. Blame it on feeling young. I'm picking out this dress, trying on these shoes. Cause I'll be single soon. I'll be single soon. I know we'll be a mess when I break the news. But I'll be single soon. I'll be single soon. I'm gonna take a
next.
Single Soon su Radio DJ, Selena Gomez. Domenica mattina cosa ridi?
Sia un messaggio per noi Single Soon, visto che siamo qua la domenica a lavorare.
Beh, vabbè, ma magari c'è qualcuno che è anche contento che si libera di noi, no? Come mai sei a Milano e non sei a Venezia? Lo so, sei a Milano perché a Venezia oggi c'è la maratona.
Sì, ho detto scappo, vado via da Venezia.
È abbastanza ingombrante la maratona di Venezia, però è meravigliosa, è una delle cose che mi sono rimaste qui, come si dice, e dicendo qui, tanto per radio non si vede, mi tocco sul gargarozzo, perché avendo le corse parecchie ce ne sono tre o quattro belle che avrei voluto anche finire, o anche semplicemente tentare, ma mi sa che sarà per la prossima vita. D'altronde, cosa rinasco a fare? Sigla!
Da Radio DJ, Linus presenta DJ Training Center.
Tutte le domeniche insieme con Linus, insieme con Alessandra, insieme con Elena Casiraghi, la nostra esperta in nutrizione dell'equipe Enervit. Sai che mi ingarbuglia sempre la pronuncia del tuo nome e cognome? Elena Casiraghi.
Infatti mi chiamo Ele Casi ormai,
sì,
è più facile.
Bravo,
no?
Mi devo ricordare che è anche il tuo nickname. Come stai, Elena?
Bene, ormai sono Titti, non sono più Gatto Silvestro. Sono tornata la voce squillante, grazie comunque, ti ho voluto bene anch'io.
Signor, non mi parlare di bite, di cosa che ha a che fare con la mandibola, che ho ho passato una settimana d'inferno, però adesso va meglio, anche se non è passata del tutto.
È meglio non raccontare, credo.
Ma guarda, siamo in uno spazio sportivo, se vuoi lo possiamo anche
lo
fare.
Lo facciamo?
Prima saluto anche Hervé, Hervé Barmas, buongiorno.
Ciao, ciao.
Bentornato. Bene, benissimo. C'è questa rotazione di nostri esperti di sport che ci vengono a trovare. Non vedo l'ora di avere domenica prossima Davide, che non vedo da un sacco di tempo, ma gli devo chiedere conto della situazione del ciclismo italiano. C'è la notizia bruttissima che è uscita qualche giorno fa, siamo stati retrocessi, cioè l'Italia, che è la culla del ciclismo mondiale professionistico, non è più Serie A ma è Serie B. L'unica consolazione è che anche la Spagna è scesa in Serie B, quindi ai prossimi mondiali, alle prossime Olimpiadi, le squadre di Serie A, che sono 4-5, tipo Francia, Belgio, Slovenia, Danimarca, hanno 4 ciclisti e noi soltanto 3. Chiusa la parentesi. Com'è stata la tua estate, Hervé, invece?
È stata super positiva, un po' calda, devo essere sincero.
Continua ancora abbastanza.
Continua a essere ancora calda, ma dai, devo essere sincero, è stata un'estate...
Ti ho visto dappertutto.
Dappertutto.
Ti ho visto dappertutto.
Sì. Ma è una cosa positiva o una cosa negativa?
No, dipende da te. Se ti sei divertito, era positiva. Eri a Trento per il Festival della Gazzetta.
Sì.
Eri a Pesaro per un'altra cosa. Ci siamo sfiorati per un pelo. Boh, hai fatto un sacco di cose.
Dai, diciamo che ci si diverte, finché ci si diverte va bene.
Ma ti chiedono di noi quando ti incontrano?
Molto, molto, molto. Mi chiedono, ma come stanno? Ma sono così simpatici? Ma è tutto vero quello che dicono? Io, ovviamente sì, quello allora, che dico io potete metterlo in dubbio. Ma
di cosa
resta,
parliamo in quest'ora? Di allenamento, di alimentazione?
Di acciacchi.
E di acciacchi.
Racconta bene per chi non ha seguito DJ Chiama Italia, per cortesia.
Allora, per qualche giorno, ma la cosa non è ancora finita del tutto, ho fatto fatica a mangiare, perché l'hai visto anche adesso mangiando le focaccine che ha portato Hervé, perché mi si era incastrata la mandibola. Qualcuno mi ha corretto subito, io dicevo mascella no e
la mandibola.
Ho scoperto che abbiamo un ossicino qui sopra che si chiama menisco, esattamente come nel ginocchio, ma non era colpa del menisco o della mascella, era colpa semplicemente di un indurimento dei muscoli che dalla spalla o dal petto, dalla clavicola, portano fino al...
Perché
ho fatto troppe trazioni con la sbarra.
Cioè, vi rendete conto?
E voi vi chiederete, quante ne hai fatte? Ma tipo... 4 serie da 3.
Però per 3 giorni di fila. E tu,
come mai ti è venuta questa cosa di fare le trazioni?
E quando non ce la faccio più...
È stata colpa mia, perché un giorno, non
che
so per
ridi,
quale
Alex.
Ragione, non so per quale ragione, ho toccato il suo braccio, ho detto... poco muscolo, niente. Basta.
Quella cosa lì è successa la stagione scorsa, cioè mesi e mesi fa. Ma
sì, ma io me la ricordo sempre. Come Padre Pio, lei mi appare, sento profumo di violetta ogni volta che mi controllo. Sei un po' giù di spalle, sei un po' giù di quadricipiti. Allora, per tirarci giù, invece, il racconto delle pecore della Valtellina, no? Nel senso che ti ho pensato tanto nei giorni scorsi, perché quando parlavamo per radio, io mi ero appassionato a questa vicenda, no? Perché c'è una sproporzione fra il valore, come dire, economico, certo, di queste povere bestie e l'impegno e l'affetto che ci ha messo la persona che non le ha volute lasciare lì. Che cosa è successo velocissimamente? Un gruppo di pecore, seguendone altre, perché si seguono come le pecore,
esatto,
si è andato ad incastrare su un terrazzino di roccia in cima a una montagna, quelli che tecnicamente si chiamano cenge.
Le famose cenge.
Le cenge. E però non riuscivano più a tornare indietro, ma siccome lì c'era anche da brucare, loro stavano bene, però il loro proprietario ha cercato con gli elicotteri, insomma, di arrivare. Tu hai seguito questa
cosa? Sì, ho seguito,
vedi?
Un mio amico guida alpina che era in elicottero alla ricerca delle pecore, mi mandava dei video, poi le hanno trovate, poi si sono dovute organizzare.
Sì, prima hanno dovuto localizzarle.
Esatto.
E poi cercare di convincerle a tornare a casa, ma loro non si volevano muovere.
Stavano,
no?
Bene lì, d'altronde.
Sì. E hanno dovuto
attrezzare
una parete.
Attrezzare una parete, una via d'uscita per trasportare, diciamo, le pecore da quel praticello dove stavano brucando a un praticello che poi si allargava in un pascolo per scendere a valle. Però quel pezzo, diciamo, di verticalità comunque era da attrezzare in modo tale che il pastore una ad una le potesse prendere,
una pecora da una parte e la ferrata dall'altra.
Esatto. Però tutto è andato a buon fine ed è una bella storia, è stata una bella storia, vi ho ascoltato
molto
in radio.
Romantica.
Esatto, molto romantica, molto affettuosa.
Bene, allora, se avete domande per noi, 347-342-5220, l'indirizzo mail è trainingcenter@dj.it. I'm
let's make love tonight.
DJ con una canzone bellissima che rimane nella storia come anche il suo ultimo successo, nel senso che questa canzone è uscita nell'83 e poco tempo dopo Marvin Gaye è morto, ucciso da suo padre, che essendo un pastore protestante, quindi anche molto rigido dal punto di vista dei costumi sessuali, non apprezzava molto invece la vita sregolata del figlio, e durante una discussione addirittura lo ha ucciso sparandogli un colpo di pistola. Ma questo non c'entra niente con quello che stiamo facendo o di cui stiamo parlando. Ci sono un sacco di domande che sono arrivate in questi giorni e qualcuna sta arrivando già adesso. Partiamo con la prima.
Sì, Margherita chiede ad Elena: vorrei continuare a correre anche ora che arriva il freddo. Non chissà da dove scrive Margherita, perché tutto questo freddo ancora non c'è, però devo cambiare devo cambiare qualcosa nelle mie abitudini alimentari?
No, a parte che l'organismo si adatta sempre, quindi è vero che non esistono più le mezze stagioni, ma il freddo non dovrebbe arrivare all'improvviso, quindi c'è un adattamento anche da parte del nostro organismo. Dal punto di vista nutrizionale, no, non devi cambiare niente. Se il freddo si abbassa veramente tanto, oppure tu vai a correre in alta quota, quello che potresti fare è comunque aumentare l'apporto di proteine nella prima colazione, perché si è visto che le persone che inseriscono una buona quota di proteine a colazione tollerano meglio il freddo nelle prime ore del mattino. Questo è dovuto al fatto che per digerire le proteine il motore del nostro metabolismo sta acceso un po' più di tempo, quindi consuma di più e produce più calore.
E questo ha a che fare anche con l'alimentazione di voi montanari.
Sì, assolutamente. Io devo essere sincero, ringrazio sempre Elena in modo ufficiale quando mi ha iniziato a consigliare gli omega 3. E devo essere sincero, perché gli omega 3, poi qui la dovrei lasciare spazio a Elena, però gli omega 3 effettivamente riescono a interagire, penso, col tuo metabolismo fisiologicamente, e inizia a percepire meno il freddo.
Davvero?
Ed è nato in realtà un po' per gioco, nel senso che
quindi
da
io
Elena,
quando esco me ne metto un po' in tasca, tipo,
no, deve essere
l'altro
no,
giorno in Vesto
no.
Avevo un freddo della Madonna,
e te ne prendi due o tre come le caramelline.
Come le caramelline,
no. Non funziona così.
Fate la versione snack.
No, devono essere assunti in modo regolare. Me li consigliò Elena. E dopo un po' mi ricordo che le dissi: Elena, ma io non so come mai vedo i miei amici che hanno più freddo di me quando andiamo ad allenarci. E mi ricordo che Elena, giustamente precisa, mi inviò un'email con la parte di letteratura, la spiegazione scientifica, che adesso lascio a Elena.
Però in tutto questo c'è anche il fatto che chi vive in montagna mangia molte proteine, molte più di quanto non ne mangi uno di città, o no?
Ma mangia anche molti più carboidrati tendenzialmente, proprio perché l'aumento del metabolismo poi ci
mangia
porta
di più,
mangia di più sostanzialmente.
Più perché consuma di più. Io il primo anno in cui ho fatto le vacanze estive in montagna ero un po' scettico perché non c'ero mai andato, era il 2003. Poi ho capito questa cosa, che si può mangiare di più perché si brucia di più. E da allora sono diventate le mie vacanze preferite, ovviamente. A proposito di cose che si possono mangiare e che non ci fanno ingrassare, nei giorni scorsi su qualche giornale è comparsa la notizia che esistono addirittura alimenti, attenzione, con valore calorico negativo. Cioè, cosa significa? Che fanno addirittura dimagrire? magari non proprio no, non loro, ma innescano qualche meccanismo
sì,
utile.
Siamo sempre un po' nell'ambito di quanto introduco nel mio organismo e quanto spendo. Voglio dire subito che il nostro organismo non è un robot, per cui se io mangio meno perdo peso perché introduco meno calorie e viceversa. C'è un meccanismo un po' più complesso. Da questo punto di vista in realtà si è scoperto che, come dicevamo poco fa, ci sono alimenti che per essere digeriti aumentano la spesa energetica del nostro metabolismo. Quindi in altre parole consumiamo di più anche a riposo, più calorie. Cosa accade che se noi introduciamo comunque degli alimenti che sempre in ottica di alimentazione bilanciata, di alimenti che hanno un basso apporto calorico, cioè spendono meno, hanno una spesa energetica inferiore a quella che impieghiamo noi per bruciarli, in realtà ci aiutano ad avere un risultato in negativo, quindi ci aiutano comunque nella fase di dimagrimento. È un po' però il mangiar vuoto, quindi è un po' il mangiare per aumentare il nostro, la nostra sazietà, ma senza nutrirci positivamente.
Ma quindi, un esempio, Elena?
I sedano, l'insalata, i finocchi,
quelle cose che hanno poco,
quelle cose esatto che hanno poco, che sono alimenti
quelle
positivi,
quelle cose di cartone che si mangiano al posto del pane
ma quelle in verità hanno del valore, cioè comunque hanno delle calorie
bassissime, perché comunque per avere l'energia di una fetta di pane devi mangiare un chilo di insalata, quindi facciamo un po' questo paragone. Sul sedano siamo sempre lì, anche sui finocchi,
guarda,
quindi
gli emoji
e quella tristina
notte non finisce. Voglio mille repliche, la cosa più stupida è chiamarla l'ultima. Non sparire, chiama, chiama, chiama. È una cosa che si impara. E non sarà mai domenica senza una frase poetica gridata tutta la notte. Tutta la notte. Se mi togli anche l'ultima, ultima. Se mi togli anche l'unica, unica ora di sonno da questa notte. Forse non mi sento più. Sei tu, non è più sola.
Domenica mattina su Radio DJ c'è il DJ Training Center, siamo con Hervé Barmas, al quale possiamo rivolgere anche domande tipo questa di Max, che è quella in fondo al foglio.
Sì, allora, non è Sara.
Sara, ti ho chiamato, ti faccio sindaco.
Siamo adesso. Le tue figlie. Max, nonostante io corra la maratona in 4 ore, quando ho provato lo sci alpinismo ho fatto moltissima fatica. È possibile che a fare la differenza sia la minore quantità di ossigeno?
Non credo, perché in realtà la quantità di ossigeno salendo di quota cambia, ma relativamente, e cambia la pressione, e dunque c'è una difficoltà di assumere, diciamo, la stessa quantità di ossigeno. Quello che mi verrebbe da dire è che se tu passi da uno sport, per quanto sia comunque, insomma, 4 ore è un buon tempo per una maratona, quando ne inizi un altro dove fai un altro tipo di movimento, un altro tipo di sforzo, beh, quello ti può già mettere in difficoltà.
Certo. Perché è un po' come le scale di cui parlavamo domenica scorsa, no? Metti in moto altri tipi di muscoli, anche se sei molto allenato fai fatica.
Sì, e io devo essere sincero, mi ricordo un giorno di aver portato una persona a Scala del Cervino, questa persona mi si presentò, io faccio addirittura la maratona in 3 ore e mezza, quella giornata lunga a passo molto lento, comunque scalando, arrampicando, durata 16 ore, lui arrivò sfinito, insieme, no, ma questa è una cosa difficilissima, certo. Durissima. È un altro tipo di sport, un altro tipo di movimento, ci si deve adattare. Sicuramente, se Max continuerà a fare sci alpinismo, grazie al suo motore andrà sicuramente bene e sarà meno stanco.
Però deve avere un po' di pazienza e aspettare di adeguarsi. Prima, Elena, parlavi di quelle cose che mangiamo per riempirci, ma che non è che ci diano tantissima soddisfazione. Dall'altra parte invece c'è Alessandra che dice: perché quando mangio cibi molto saporiti come snack e patatine non ne ho mai abbastanza e non riesco a fermarmi?
Io.
È quella. Beh, Alessandra lì.
In realtà potremmo identificarci in
Ma è vero
cosa.
Che in molti di questi snack c'è una componente sia di sale che di zucchero.
Esatto, e di grassi, anche quelli saturi, quelli sì, non vantaggiosi.
Quelle patatine
per il nostro benessere.
Famose che hanno quella forma un po' rotonda, quelle hanno il sale da una parte e lo zucchero dall'altra.
Sì, lavorano tanto sul creare questa sensazione di ricompensa, quindi di conseguenza di piacere e di conseguenza di nuova ricerca di questi alimenti da parte del nostro cervello, cioè ci rendono un po' dipendenti proprio per la chimica con cui sono costruiti, perché spesso sono alimenti ultraprocessati, quindi sono alimenti di origine industriale, quindi non vantaggiosi per il nostro benessere, creano appunto anche una dipendenza proprio per questo motivo.
Yuri, sempre rimanendo in tema di alimentazione invernale, i funghi sono un alimento favorevole per chi fa sport? Forse ne abbiamo già parlato, ma non mi ricordo la risposta.
Lo sono per tutti quanti, per chi fa sport e anche per chi deve ancora iniziare oppure lo fa in maniera molto blanda. Lo sono perché innanzitutto dal punto di vista energetico, visto che prima parlavamo di cibi a caloria negativa, sono anche i funghi tra questi, proprio perché ci danno una bassissima densità energetica, ne possiamo mangiare, diciamo così, quanti ne vogliamo a un certo punto di vista. L'ideale magari è consumarli prima del pasto, perché come tutte le fibre rallenta quello che è l'aumento di zucchero nel sangue nel pasto successivo.
Questo se li mangi da solo, ma se li mangi insieme con la pasta li mangi nel
assolutamente,
pasto.
Assolutamente, va
non
benissimo.
Sono pericolosi,
anche in quel senso. No, non sono pericolosi, al contrario.
Dipende.
Sì, dipende ovviamente qual. Allenano anche il sistema immunitario, perché sono ricchi di selenio, di zinco e di una serie di minerali che sono vantaggiosissimi.
Ma li raccogliete i funghi quando siete in Nepal, in quei posti lì?
E i funghi in Nepal no, ma alla fine diciamo che si trovano esattamente lo stesso tipo di flora, di funghi, cioè più o meno le stesse cose le trovi, a un'altitudine diversa, perché ci abbassiamo di latitudine, andiamo verso l'equatore, dunque l'esempio è quello del pino, tu lo trovi a 3.500-3.700, qua in realtà a 1.800 okay. Lascia posto all'arice. Ecco, devo essere sincero, una cosa che ho fatto è ho raccolto il ginepì.
E qui torna la Val d'Aosta, ragazzi.
Genepi è una pianticella con la quale si fa questo liquore molto famoso, leggermente dolce. E un giorno in Karakoram, dunque in Pakistan, inizio a vedere queste piantine di genepi alte il doppio, come le montagne di Himalaya sono
perché
alte.
Tu lo
il
riconosci
doppio.
Genepi?
Sì, sono stato abituato
dai
miei nonni, dai miei genitori. E così ho raccolto. E devo essere sincero, i pakistani mi guardavano e mi dicevano: quello
che
non si fuma, non si fuma proprio. No, ma non te. Loro l'alcol è vietato, non capivano.
Certo.
E ho fatto il genepi, il liquore col genepi pakistano.
E l'hai fatto lì?
No, l'ho portato a casa, quindi non si può, ti mettono...
Ah certo, l'alcol è vietato.
Esatto, via. Però
per
ecco, sono tornato a casa, l'ho dato ai miei genitori hanno fatto il liquore.
Era buono?
Ecco, il profumo è esattamente lo stesso. Il sapore, devo essere sincero, è meglio quello del... Cioè, il GNP delle Alpi è migliore.
Me l'immagino un po' più rude.
Un po' più forte,
un po' più tipo selvaggina, diciamo.
Ma quasi un po' più, scusate il termine, detersivo. Cioè, era proprio una cosa che non...
Va bene, torniamo tra poco, Radio DJ.
DJ Training Center. DJ
Second to Mars su Radio DJ, DJ Training Center fino alle 13, 347-342-5220 se siete arrivati a casa adesso e avete in testa una domanda che volete fare a Ele Casi, tipo questa.
Tipo Alberto, dato che non riesco a perdere grasso, sto pensando di eliminare quasi completamente i carboidrati dalla mia alimentazione. Ci sono controindicazioni secondo
Ma fai
voi?
Te.
Alberto no.
Però sai che io sono sempre per un'alimentazione bilanciata, però in questo caso possiamo iniziare a togliere tutti gli alimenti carboidrati, quindi ricchi di zuccheri, come i dolci, quelli il pane, quelli un po' più raffinati, quindi passare un pian pianino all'integrale e soprattutto scegliere comunque quegli alimenti che hanno una bassa densità energetica ma che ci danno comunque dei carboidrati, come ad esempio la verdura e soprattutto alcuni tipi di verdura o comunque di vegetali. Il passo successivo secondo me è proprio questo, avere un'alimentazione bilanciata e magari sfruttare il digiuno, quindi una volta a settimana se ti è possibile prova a saltare una cena, come dicevano un po' le nostre nonne, mm-hmm. che insomma ha ragion veduta anche secondo quello che oggi dice poi la scienza, quindi prova a saltare un pasto oppure ogni giorno prova a cenare a 12 ore di distanza oppure anche 10 rispetto alla tua colazione, questo è già un digiuno moderato che possiamo fare tutti i
salti
giorni.
Il pasto in questo caso?
No, se tu ceni per esempio se fai colazione alle 7 del mattino ceni alle 7.
Ok, quindi non fai il pranzo, scusami.
No, lo fai, comunque lo consideri dalla cena fino alla colazione del giorno dopo, quell'intervallo lì, e quell'intervallo è un digiuno.
Okay.
Sposti sempre più indietro possibile la cena in un intervallo che abbia appunto massimo poi 10-8 ore.
C'è la rotella, vedo la rotella che sta girando.
Sono andato in errore di sistema. Mi ero detto che bere il caffè senza zucchero aiuterebbe a perdere peso.
Sono andata a cercare in letteratura perché avevo bisogno di uno studio a sostegno. Io ho sempre sostenuto che non sia così e infatti un po' questi studi mi hanno dato ragione.
Voglio dire, fondamentalmente bere il caffè senza zucchero significa non bere un cucchiaino di zucchero.
Sì, sì, esatto.
È chiaro che se consumi un cucchiaino di zucchero in meno in qualche modo introduci meno zuccheri.
Sì, allora,
non è che dimagrisci.
No, esattamente, anzi, guarda, dimagrimento che hanno trovato comunque in 4 anni è 0,09 kg in 4 anni.
Dunque nulla.
E invece chi lo utilizzava un aumento di peso di 0,12
kg. Però il caffè
chili.
Si beve senza zucchero.
Sì, anche secondo me, perché ne apprezzi di più il sapore. In quel
buono.
Caso puoi risparmiare
buono.
Comunque.
Sei buono.
Amaro il caffè, dolce la vita. Si dice così.
Anche, bravo. Sì.
Io che amo il caffè, anch'io preferisco senza zucchero. Chi non riesce proprio senza zucchero non è quel cucchiaino che vi cambia la vita, ma se volete fare un passo positivo e creare abitudini positive, iniziate a ridurlo e poi via via toglierlo.
Ma sì.
Rompiamo anche un falso mito.
Vai.
Che sia zucchero bianco, che sia zucchero di canna, non cambia
non
niente.
Non cambia niente. Sai che Aldo Rock del caffè, se fosse per lui, metterebbe 4 bustine di zucchero. Adesso gliel'hanno vietato, glielo fanno bere senza, ma lui sta impazzendo.
Ma non è vero, io che glielo preparo, purtroppo il venerdì una bustina la mette ancora.
Giovanotti mette il burro di yak, ma questo è un altro discorso.
È una bevanda tipica delle zone di montagna.
Erbe, Celeste ti chiede, il freddo in montagna mi inibisce la sete, per cui anche durante i lunghi trekking ho la tendenza a bere poco. In questi casi che si fa?
Ci si deve sforzare a bere, perché questo è un errore comune, cioè il fatto che con il freddo non ci viene tanta voglia di bere, cioè, è sbagliato, perché c'è una dispersione maggiore con il freddo.
Succede anche in bici d'inverno, che sì. Ovviamente non hai sete perché non hai...
Perché senti questa temperatura un po' rigida, però c'è una dispersione maggiore in realtà, dunque si deve integrare assolutamente, lo si deve fare esattamente come d'estate, magari con un'aggiunta di sali quando si fa attività, non c'è nulla di sbagliato, anzi se beviamo di meno percepiamo a un certo punto di più la sensazione del freddo. Dunque è esattamente l'opposto di quello che fa Celeste, ecco, noi dobbiamo fare esattamente l'opposto.
Sing It Back, un classico della musica di fine anni 80, i Moloco, mi ricorda molto Bertallotto, quel mondolino, il drum and bass.
Era stupenda questa canzone, bella bella.
Molto molto. Radio DJ, DJ Training Center, non si parla di musica, o quantomeno se ne fa ascoltare un pochino, ma prevalentemente si parla di sport. C'è una polemica che ci ha fatto venire in mente spesso il nostro amico Hervé Barmasse, cioè quella che ha riguardato nei mesi scorsi la diatriba fra un alpinista tedesco, il Guinness dei primati, e il più grande alpinista forse di tutti i tempi, e cioè Reinhold Messner, che è l'unico, o quantomeno uno dei pochissimi, ad aver scalato tutti gli 8.000.
Sì, 14-8.000.
Con lo stile alpino.
No, non con lo stile alpino, ma è stato il primo a farlo senza ossigeno, a farlo comunque in modo assoluto, cioè è stato la prima persona al mondo. Gli è stata contestata una vetta a distanza di tanti anni, dicendo
quanti
che...
anni?
Ma penso che siano passati circa 40 anni, 35 anni comunque. Okay. Comunque.
No, perché, perdonami, quando noi pensiamo alle montagne, le pensiamo sempre come le disegna un bambino, no? Oppure fatte, esatto, come il Monte Bianco con la punta.
Col Monte Bianco, esatto. Okay.
In realtà la cima di molte montagne è una specie di terrazzino, insomma, no? una parte un po' frastagliata.
È una cresta che è orizzontale, cioè una cima che ha tante piccole cime, ma che se tu la guardi da distanza.
Come la schiena di un drago, no?
Come la schiena di un drago, esatto. E lì percepire la vetta spesso è difficile, soprattutto
anche
quando...
perché ci arrivi dopo una marcia estenuante, figuratevi 40 anni
non
fa.
Non sei molto lucido.
Non sei molto lucido e in condizioni meteo spesso anche terribili,
esatto,
no? Nuvole basse.
È quello che successe appunto a Reinhold Messner, e da distanza di anni, grazie ai GPS, la tecnologia, ai droni e l'action cam, una persona gli ha detto: no, ma tu non sei andato sulla cima vera. Giustamente Reinhold gli ha risposto: attenzione, non avevamo quella tecnologia, diciamo, a nostra disposizione. E poi quello che avevo fatto prima, lui aveva aperto una via sul versante est della Annapurna, un'impresa incredibile, è arrivato col brutto tempo, e giudicare quale possa essere la cima più alta, ripeto, su una cresta frastagliata di tante cime dove la differenza è di 5 metri su 65 metri orizzontali, era effettivamente impossibile. La polemica è rientrata, diciamo che questa persona, questo tedesco che ha fatto la polemica, ha ragione magari per le ultime generazioni, negli ultimi 5-6 anni, ma la storia dell'alpinismo non si può riscrivere così.
Ma sicuramente, insomma, credo che Messner gli abbia detto anche qualcos'altro in alto attesino.
Diciamo in modo più colorito.
Sì, ho detto una sua dichiarazione per niente conciliante.
Non le manda a dire.
Comunque tutto questo partiva dal bisogno del Guinness dei primati di certificare i numeri.
Il Guinness dei primati è diventato un brand che ogni tanto ha bisogno di avere dei picchi di ascolto, perché funziona come gli altri brand.
Allora, invece Tiziana chiede ad Elena: ho sempre pensato che le arachidi andassero considerate frutta con grassi buoni. Questa domanda è interessante, no? Mentre da poco ho scoperto che sono legumi, io già...
Sì, sono super legumi, devi considerare che anche la soia, noi non la chiamiamo legume, ma la soia è un super legume.
Ah.
In realtà tutti i legumi, o comunque quello che poi in questo caso noi consideriamo come frutta secca oleosa, quindi fonte di grassi, non hanno mai un unico nutriente, sono sempre un mix, hanno sempre un po' di carboidrati. Pensa ad esempio ai legumi, sono per i fagioli, sono un 60% di carboidrati e un 40% di proteine. Anche le lenticchie, i fagioli in realtà hanno una percentuale un po' superiore di carboidrati, quindi tutti ci forniscono più nutrienti. Noi li consideriamo, secondo il nostro stile alimentare, una fonte di. In questo caso, ad esempio, chi ha abbracciato uno stile plant-based, comunque vegano, quindi che non ha altre fonti di origine di proteine, utilizza comunque le arachidi piuttosto che le mandorle o gli anacardi anche come fonte di proteine.
Nino, a distanza di oltre un mese mi porto ancora dietro gli strascichi di una bronchite, non il massimo quando nuoto, quando devo correre. Dipende dalle mie basse difese immunitarie, e nel caso cosa posso fare per innalzarle?
No, anzi, in questo caso il sistema immunitario sembra essere molto stimolato. Per quale motivo? Oggigiorno si parla di long raffreddore, abbiamo iniziato a conoscere
long
questa parola.
Cold,
esatto,
che è parente
long COVID,
del long COVID,
e via dicendo. Quindi il long è uno strascico che noi ci portiamo dietro. Ma perché c'è questo strascico? Perché in realtà il sistema immunitario è stato così attivato ed è ancora così attivato che non riesce a risolvere quella situazione di infiammazione. Quindi quello che noi definiamo come long qualcosa, in realtà è proprio questo. Situazione di infiammazione che non è stata risolta.
Certo.
Come risolverla? Tanti studi ci stanno mostrando il ruolo degli acidi grassi omega 3, di cui parlava prima anche Hervé, quindi ha tantissimi benefici, soprattutto in questo caso. La vitamina C in caso di affaticamento muscolare, che è una delle sintomatologie delle situazioni long, quindi long COVID, long raffreddore, eccetera. La creatina ha un ruolo molto strategico in basse quantità, quindi 3 grammi al giorno sono già sufficienti per togliere questo tipo di stanchezza muscolare.
sapore in bocca dalla sera prima. Dicevi sono la tua medicina, ma poi ti porti via la mia autostima. Non è che sei stata molto carina. Rovini tutto come i matrimoni. Costava poco stare sempre fuori. Ci bastava poco, mica i milioni. Ma c'è il problema che non t'affezioni. L'odore del tuo shampoo. Il dolore arriva dopo come il tuo lampo. Sei lontana come casa tua vista dall'alto. Però dentro c'è un altro. Mi chiedo cosa sappiamo davvero di noi. Cerco le parole giuste, ma non le trovo mai. Io che dimentico sempre tutto in fretta, ma noi no. E se mi scappa da piangere, io che colpa ne ho. Io che colpa ne ho.
Scriverò i posti di blocco, le spade nei parchi, tutti i coltelli che piovono oggi, pur di riaverti di nuovo davanti. Già lo so, correrò, brucerò almeno 1000 semafori rossi. Salto nel vuoto da 1000 palazzi, perché l'amore ci rende più pazzi. Giusto un po', troppo legati gli uni con gli altri. Infatti, prima mi lasci, dopo vuoi tornare indietro, facciamo. Ti sembra il caso d'armare? O forse sono solo
io che sfoglio fuori dalla tua parte mi hai pagato. Mi chiedo cosa sappiamo davvero di noi. Cerco le parole giuste, ma non le trovo mai. Io che dimentico sempre tutto in fretta, ma noi no. E se mi scappa da piangere, io che colpa ne ho. Io che colpa se ne ho.
Morti, e ripensarci un po'. Io non dovevo aspettarti. Lo vedo da come mi guardi che stai andando avanti. Quante cose di te non so. Quante cose di te non so.
Mi chiedo cosa sappiamo davvero di noi. Cerco le parole giuste, ma non le trovo mai. Io che dimentico sempre tutto in fretta, ma noi no. E se mi scappa da piangere, io che colpa ne ho. Mi chiedo cosa sappiamo davvero di noi.
Domenica mattina su Radio DJ con il DJ Training Center. Siamo arrivati quasi alla fine, sono tantissime le domande, cerchiamo di evaderne qualcuna. Torniamo per un secondo ancora ad Elena, poi facciamo una domanda per Hervé. Dopo quello che c'ha la bronchite che non se ne va più via, c'è Barbara che ha il metabolismo che si è bloccato, o meglio si è bloccata la bilancia. Da quest'estate dice non c'è verso di smaltire quei 2 o 3 kg di troppo. E c'è qualcuno che...
Allora, io ho detto la stessa cosa, ma non è che ho il metabolismo bloccato, ma credo,
no,
che sia un mito.
Figlianta, io te.
Grazie.
Quindi potrebbe essere anche la risposta per Barbara?
Non lo so, però sicuramente ci sono delle cose che si possono fare attivamente, quindi ad esempio l'allenamento sicuramente, ma non solo allenamento lungo, perché quello ci porta molto a stressarci, quindi a far sì che il nostro metabolismo rimanga lì un po' bloccato, come lo definisce lei, o comunque rallentato. Ma innanzitutto giocare sui cambi di ritmo, quindi creare degli sprint all'interno del nostro allenamento di breve durata, 20, 30, 40 secondi al massimo, non di più, con dei brevi tempi di recupero continuati nel tuo allenamento. Poi l'allenamento di pesi è molto importante per il nostro metabolismo, e non ultimo anche inserire la giusta quota di proteine ogni volta che mangiamo, perché come dicevamo all'inizio della trasmissione di oggi,
sì,
ci sono tutti i cibi per essere digeriti aumentano quella che è la spesa energetica del nostro organismo, e quindi dobbiamo cercare questo tipo di alimenti che mantiene alto il nostro motore anche dopo i pasti.
Maddalena chiede a Hervé: partecipi mai a delle gare di corsa in montagna come i vertical? Credo che per un alpinista sarebbero molto allenanti. Allora, punto primo, spiegazione veloce vertical. Di che cos'è un vertical.
Allora, un vertical è normalmente una gara che si svolge su 1 chilometro di dislivello, cioè 1000 metri di dislivello, in una lunghezza molto breve, cioè puoi avere il chilometro, i 1000 metri di dislivello su 2 chilometri di percorso.
Okay.
Dunque la pendenza appunto è molto molto ripida. Dove si fanno queste gare? Ci sono sentieri di vario tipo, ma si praticano anche in alcuni luoghi sulle condotte idroelettriche, cioè al fianco delle condotte ci sono dei gradini.
Certo.
Il vertical
si corre su quel marciapiede fatto di gradini che salgono.
Le ultime gare normalmente le fanno su sentieri perché per ragioni anche di sicurezza. Io questa cosa qui la pratico non per gareggiare, ma per allenarmi, per fare un buon lavoro di forza su delle condotte ancora più ripide di quelle che si utilizzano per gareggiare.
Ma tipo che lunghezza di tratti usi? Quanti gradini?
Io uso quelle più vicine a casa, sono 500 metri di dislivello in 1 chilometro. Porca. E dunque la salita è molto ripida, tant'è che
è al 50% la salita.
Sì, devi utilizzare anche le mani in certi tratti, e lo faccio all'inizio senza pesi aggiunti, poi metto nello zaino dei sovraccarichi di 5, 10 sino a 15 kg, sono delle taniche di acqua, perché in salita tieni l'acqua, quando arrivi sulla svuoti in modo tale da preservare le articolazioni quando scendi.
Fantastico.
È il bello, passo successivo, ti viene voglia, vero?
Il passo successivo anche un Rottweiler che ti insegue o
no? Però per l'alpinismo questa cosa qui è un buon allenamento, perché spesso, soprattutto nelle montagne himalayane, tu devi battere la traccia nella neve profonda, dunque la neve magari fino alla vita, e tu devi schiacciare questa neve e farti un varco, e dunque quel tipo di allenamento un po' riprende, no? Riprende il gesto, riprende lo sforzo. Comunque,
a che ora del giorno lo fai questo?
Se riesco il mattino. Faccio bene, Elena? Mattino meglio?
Penso di sì, se quello è il tempo che hai a disposizione.
Ah, okay, benissimo. Non c'è un momento migliore.
Allora, proposta per Linus di attrezzare qua le scale di via Massena, possiamo fare delle condotte, fare dei vertical.
Con i pesi e poi sopra la vasca per svuotare le borracce.
Ma dobbiamo concludere con la
domanda.
Sì,
vai.
Un certo Pasquale, non so se lo conoscete, scrive questa domanda. Per favore, potete spiegare a mia moglie, neofita della bici, che sotto il pantaloncino non si indossa l'intimo, lei crede che sia una mia fissazione.
Allora, questo è un grande classico di quando il ciclista maschio finalmente convince la ciclista femmina ad accompagnarlo in una gita. Ovviamente prima devi garantire che il percorso sia a prova di bomba, che ci siano dei ristori meravigliosi, che alla fine si mangi in un posto romantico. Sto dicendo ovviamente un sacco di stupidaggini, nel mio caso sono tutte vere invece. Poi devi provare a convincerla a mettere i pedali con l'attacco, ma tanto non ci riesci a convincerla, quindi lei viene comunque senza gli attacchi, bla 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 bla, ma questa sella è troppo dura, sì certo, però c'è il pantaloncino con l'imbottitura. Ok, meno male, in effetti con il pantaloncino con l'imbottitura la sella sembra meno scomoda, anzi diventa quasi comoda. Peccato che però l'altra volta quando ho finito ero tutta irritata. Scusa, ma hai tenuto le mutande sotto? Ma perché le devo togliere? Sì, ma sei un maiale. Ma non sono un maiale!
No, sì.
Sotto il pantaloncino da ciclista
non si mette.
Ma ve lo dico io, almeno quello l'ho imparato.
È vero,
no?
Cioè,
non si mette.
Si crea attrito ed è peggio. Quindi adesso
perché il cotone delle mutande si impregna di sudore e poi diventa.
Sì, esatto,
anche
e poi comunque c'è anche uno sfregamento. Quindi i fondelli sono antibatterici, quelli moderni al giorno d'oggi. Quindi fidatevi a utilizzarli, lavateli successivamente e magari utilizzate anche, un consiglio per le donne, una crema proprio sull'inguine, perché aiuta a ridurre lo sfregamento.
Ma lo usano anche
solo
gli uomini.
Per le donne, esatto.
No, la uso anch'io la crema. Io la metto sempre la crema, sì. Saluto un mio amico che si chiama Nico Valsesia, che qualche anno fa, anzi più volte, ha fatto la Race Cross America, una volta arrivando anche credo terzo assoluto, che mi raccontava che lui, stando in sella per 8 o 9 giorni consecutivi, non avendo neanche il tempo di cambiarseli i pantaloncini, c'era il rischio che si impregnasse di sudore anche quel cuscinetto che c'è nel pantaloncino, quindi lui correva con un pantaloncino senza cuscinetto, quindi praticamente una roba da fakiro, però meglio così che con appunto la grattarola. Abbiamo finito,
buon appetito,
ci sentiamo domenica prossima, ciao.
L'Enoteca è bellissima, Pino.
Enoteca. Pinoteca.
Immagino venderai anche online.
Ma ovvio.
E il sito? Pinoteca.no!
Il nome del tuo sito è Suaruba Domini. Prendilo prima che sia troppo tardi. Suaruba.it.